And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Seconda stagione di lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Andata in onda nella stagione 2022-2023 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. Sostieni Radio Pop con un abbonamento o una tessera. Vai su radiopopolare.it/donazioni.
Buongiorno a Gilberto Dindini dalla Cedola.
Buongiorno a voi, avete avuto un'ottima idea, bravi.
Grazie mille. Buongiorno. Gilberto.
Ce la può spiegare la nostra...
la nostra idea?
La vostra idea. Allora, la vostra idea è legata all'attualità, per cui mi avete chiesto, praticamente mi avete indotto a fare una cosa che finora non avevo fatto, a parlare di un singolo titolo che è in collocamento in questi giorni. C'è stata molta pubblicità, eccetera, eccetera, e io ho pensato che fosse una buona idea di sì, parlarne per un paio di motivi. Primo, il titolo è sulla bocca di tutti. Secondo, pone una questione interessante dal punto di vista della sostenibilità. Facciamo le solite premesse. Io adesso illustrerò le caratteristiche di un titolo in collocamento. Di questo titolo io non consiglierò né sconsiglierò, d'altra parte, l'acquisto, o meglio la sottoscrizione, perché non è mio compito. Io non vi conosco, siete ascoltatori, siete delle persone che hanno le proprie individuali esigenze, propensione al risparmio, propensione al rischio. Io queste cose non le conosco, quindi non posso fare, non c'è un investimento buono o cattivo. C'è un investimento adatto a voi o non adatto a voi, e io questo non lo posso sapere, quindi parlo di una cosa di cui parlano tutti, sì, poi decidete voi se vi interessa.
Ricordiamo, non sono consigli finanziari, non vogliamo mettere le mani nelle vostre tasche come invece fa il governo.
Questo è fiction.
Sì.
Esatto. Fatta questa premessa, dicevo, il titolo è interessante, ne parlano tutti e a questo punto nominiamolo. È un titolo Eni, grossa società italiana di produzione di energia, essenzialmente petrolifera, esce dopo 12 anni con una obbligazione, taglio 1 miliardo, quindi non notevole, con un interesse del 4,3%.
Mica poco.
Ecco, su questo io sto molto neutro, diciamo che è sicuramente un tasso che fa drizzare le antenne.
Ma noi
poco, tanto decidetelo
più che
voi.
La cosa di Eni in sé ci interessa, Dindini, più che il fatto che sia Eni o chiunque altro, è interessante la tipologia di cosa, cioè il capire, studiare che tipologia di obbligazione è, che poi sia di Eni o di un altro.
Questo è molto semplice, questo è piuttosto semplice. Si tratta di un'obbligazione a 5 anni con un rendimento cedolare fisso del 4,3 minimo. E qui metto un asterisco che risolvo poi dopo. Quindi per chi mastica di finanza questo è già abbastanza, per chi ne mastica un po' meno spiegheremo che un'obbligazione è un prestito che voi investitori fate a qualcuno. È un titolo di Stato, lo fate allo Stato, se come in questo caso Eni voi prestate i soldi a partire da un taglio minimo di 2.000 euro e poi li prestate ad Eni. Eni li tiene 5 anni e per ringraziarvi del fatto che utilizza i vostri soldi per 5 anni, poi ve li restituirà paro paro, voi 10.000 avete messo, 10.000 recuperate, per ringraziarvi vi pagherà una cedola del 4,3 che attenzione è un lordo, adesso non ho fatto bene i calcoli, ma dovrebbero essere su 10.000 euro 430 euro lordi, 315 più o meno, 320, adesso non ho fatto bene i calcoli, però un netto che comunque uno potrebbe o potrebbe non considerare interessante. Mi sono spiegato come funziona?
Certo, più o meno sì, Alone, tu hai capito?
Perfetto.
Tutto.
Benissimo. Ora, cos'è che c'è di interessante in questa rispetto ad altre obbligazioni? Normalmente una società che emette un'obbligazione, vi richiede di sottoscriverla, vi dichiara più o meno con dei comunicati stampa cosa farà di questi soldi. In questo caso è una cosa un po' diversa, perché l'obbligazione viene dichiarata da Eni sostenibile e persegue due fini piuttosto precisi di sostenibilità. E questa è abbastanza una novità.
Questo è ciò che loro dichiarano.
questo è ciò che loro dichiarano per iscritto, cioè i fini sono dichiarati e fanno parte della struttura dell'obbligazione, cioè loro dicono, adesso non li ricordo con esattezza, vi chiedo scusa, non ho avuto tempo di ripassare per spiegarli bene, ma me li ricordo un pochettino a memoria. Mm-hmm. Loro prendono le emissioni, due cose vogliono migliorare, le proprie emissioni di anidride carbonica e l'incidenza percentuale della produzione di energie da rinnovabili all'interno della loro produzione totale. Quindi dichiarano, per esempio, per quanto riguarda l'anidride carbonica, di prendere le emissioni del 2018 e di ridurre del, se non ricordo male, 65% entro il 2028, che è, guarda caso, quando scade l'obbligazione. Quindi una dichiarazione molto precisa e inserita nell'obbligazione, e poi sciolgo la questione asterisco. L'altra cosa invece è una certa percentuale, mi scuso ancora di non avere controllato esattamente quanto, ma una certa percentuale di energie rinnovabili oggi è a un certo livello, loro vogliono aumentare percentualmente questo livello. Fatto 100, quello che produco in energia oggi, mettiamo, è il 30% in rinnovabili, lo voglio portare a 35-40, non mi ricordo quanto, non ho avuto modo, magari Alone, tu che sei, puoi dare un'occhiata quanto sono questi parametri?
No, Alone, oggi è bizzoso,
no, allora. No, adesso proviamo a vedere, ma aspetta.
Ok, ti ringrazio. Cos'è che c'è interessante? Che queste due dichiarazioni sono tutt'altro che vaghe, perché, e qui sciolgo la questione asterisco, io ho parlato di un 4,30 anno di rendimento minimo, ma Eni dice, se io perseguendo questi due fini già quantificati, già inseriti nell'obbligazione, fallissi in questo compito, mi multo da sola e quindi vi darò uno 0,50 in più per ogni anno, quindi da 4,30 si passa al 4,80.
Ma quindi questa è un po' una scommessa, cioè chi la prende scommette contro Eni sostanzialmente e spera che inquini.
Ecco, io la vedo un po' diversamente, la vedo così, sono più propenso a vederla così. Allora, tu mi dichiari che vuoi fare qualcosa, benissimo, vediamo che non mi prendi per il culo. Se ce la fai, benissimo, 4,30 mi sta bene, pace, pare fatta. Se mi hai preso in giro, invece, mi paghi di più. Perché mi hai preso in giro? La vedrei più così che non sperare che fallisca nei suoi obiettivi.
Ma questa cos'è? È una classica operazione di greenwashing oppure è una puramente uno strumento finanziario abituale? Ecco.
Ecco, bravo, e qui introduciamo il secondo motivo. Qui effettivamente ci si pone un problema: questo è greenwashing o non lo è? Ovviamente non ho una risposta univoca, però posso impostarvi il problema. Allora, da una parte Eni con la sostenibilità come società, essendo petrolifera, non c'entra niente. Per dire una cosa concreta, se voi avete un fondo etico o a gestione sostenibile con i criteri ESG, Environment, Society and Governance, che sono i tre criteri di sostenibilità, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, Eni non ci può entrare in un fondo comune, cioè proprio per l'attività che fa, perché è una società prevalentemente petrolifera e quindi questi fondi hanno delle griglie di esclusione di alcuni titoli, il gioco d'azzardo, la produzione di idrocarburi, le armi, cose di questo genere, ecco, insomma, Eni sarebbe esclusa, non ci entra nei fondi. Se voi avete un fondo sostenibile, Eni non lo potete avere, attenzione, ma come azione. Mentre invece nel campo delle obbligazioni la cosa potrebbe essere diversa, cioè l'emittente lo stesso, sono ancora dal punto di vista ambientale brutti, sporchi e cattivi, ma dichiarano che vogliono migliorare. E quindi cosa fate? Ammazzate vitello grasso per il figlio prodigo? Può essere una maniera di vederla, cioè Eni, che di suo magari non è sostenibile, però ti dichiara: io voglio diventare più sostenibile, mi aiuti? Vuoi sottoscrivere, vuoi favorire, io devo raccogliere 1 miliardo per rifare gli impianti, per perseguire questi obiettivi. Se mi aiuti, fai un passo verso la sostenibilità, anche se con una società che di suo non sarebbe sostenibile. Quindi si può vederla, secondo me, da due punti di vista differenti. l'investitore eticamente formato, eticamente motivato, duro e puro, dirà: no, comunque tu non sei un qualcuno con cui io voglio avere a che fare mai nella vita, i miei soldi tu non li vedi perché comunque sei ENI, ed è una posizione. Un'altra posizione potrebbe essere: va bene, sei ENI, fino ad oggi non mi sei mai piaciuto, ma questo tipo di obbligazione fa un passo nella direzione verso i valori che invece io approvo e che mi piacciono. Quindi non farò il duro e puro, il 4x3 mi sta bene, però li metto in una operazione che comunque porterà dei vantaggi ambientali e quindi sto facendo una cosa eticamente corretta, anche se la faccio con un interlocutore che normalmente non degnerei della mia attenzione, ma soprattutto non degnerei dei miei soldi come investimento.
Beh, sono validi tutti e due i punti di vista, cioè non è che uno escluda, cioè, o meglio, uno esclude l'altro, ma sono tutti e due coerenti, insomma.
Sì, esatto, esatto, dipende da come, da come la si pensa, da che atteggiamento morale si vuole avere. Ora, dal
domanda,
punto di vista
dica, sì. Dica Dindini.
Dal punto di vista tecnico io posso fornire delle motivazioni oggettive per dire questo è un buon titolo, non è un buon titolo, ma dal punto di vista morale ognuno c'ha la sua e decide. Quello che volevo fare con voi, e spero di averlo fatto, è di impostare il discorso. Sei duro e puro e escludi certi interlocutori, allora lascia perdere questa obbligazione. Sei interessato a chi si redime, a chi fa un passo nella direzione giusta, allora falla questa obbligazione, se naturalmente stanno bene i 5 anni, se naturalmente ti sta bene il livello di credibilità di ENI, se ti sta bene il 4.30. Però sì, la motivazione etica potrebbe stare in piedi anche in questa situazione.
Allora, ho recuperato i parametri entro cui ENI dice di voler rimanere per non pagare la,
esatto,
chiamiamola tra virgolette penale, insomma l'autopenale, ecco. Allora, uno è
l'autopenale, esatto.
Uno è una riduzione del 65% rispetto al 2018 della net carbon footprint upstream, che è un indicatore, diciamo, un po', adesso non stiamo a scendere troppo,
esatto,
nei particolari.
Esatto, un indicatore tecnico, essenzialmente tecnico, sì. Vuol dire voglio emettere il 65% in meno di anidride carbonica,
e
questo è quello che
sì,
mi ricordavo.
E l'altro parametro, sempre necessario per non fare l'auto penale, è installare fino a 5 gigawatt di impianti rinnovabili, da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 25, cioè
ecco,
arrivare
giusto,
a 5 gigawatt
sì,
di produzione. Non so però da quanto,
esatto,
parta adesso, cioè questo il punto di partenza.
Beh,
non lo so,
da quello che ho capito sono comunque 5 gigawatt nuovi,
ah, in più
dal livello attuale, da quello che avevo capito io. Ora io non magari tra i nostri ascoltatori c'è un tecnico, qualcuno che ne capisce d'ambiente, qualcuno fresco di studi, magari ci può dire: no, sono cose credibili, no, sono cazzatine.
E dovremmo chiederle a Gianluca Ruggeri queste cose, all'altro nostro esperto.
Io non ho questo tipo di competenze.
Diciamo,
quello che rilevo io,
diciamo che comunque un ambientalista del mio livello, che insomma mi muovo esclusivamente in bicicletta,
una bicicletta diesel,
una
euro
bicicletta
zero
diesel,
sì.
Comunque è comunque resta una società che lavora sugli idrocarburi, insomma, al di là del
anche per gli altri, non solo per un ecologista del tuo livello.
Senta, no, un paio di domande che arrivano da tecniche, proprio che arrivano dagli ascoltatori. Come si stabilisce se ENI ha raggiunto gli obiettivi? È una domanda. E poi aspetti che ce n'era un'altra. L'acquisto delle obbligazioni può essere fatta anche da società. La mia domanda invece era un'altra: questo è uno strumento finanziario abituale, consuetudine, conosciuto, questo qua del, diciamo, automulta, chiamiamola così per capirci noi che non capiamo un cazzo, oppure è una roba che si sono inventati a sto giro?
No, è abbastanza, è una novità, È una novità. Tenete conto che Eni non faceva un'obbligazione da 12 anni, non emetteva un'obbligazione da 12 anni, e che è uscito con 1 miliardo, quindi una grossa operazione, che infatti è l'argomento del mio lavoro di questi giorni, anche perché ci sono poche settimane per sottoscriverla e a mio parere va in esaurimento prima della fine.
Aspetti che le faccio anche un'altra domanda, se no mi dimentico. I due parametri sono alternativi o devono essere
tutte e due? Sono alternativi.
Non sono alternativi, sono tutte e due. Se ne fallisce uno dei due, è come averli falliti tutte e due, e allora pagano.
E comunque.
Che ci sono due domande degli ascoltatori che aspettano risposta prima.
Ecco, come si stabilisca, anche qui ci vuole un tecnico dell'ambiente più che un tecnico finanziario, però attenzione, ci sono delle rilevazioni, tutte le attività di questo tipo e i parametri che metti dentro in un'obbligazione poi devono essere certificati normalmente da una società esterna di revisione contabile, quindi per intenderci il messaggio è non possono barare, su quello no, non possono barare, poi che siano credibili o meno questi obiettivi, questo io non sto a giudicare, ma sicuramente non possono fare il gioco delle tre carte e dire li abbiamo raggiunti in un certo senso, no, li hai raggiunti o non li hai raggiunti.
No, ma infatti, come ci suggerisce anche un ascoltatore, il possibile inghippo sta nel fatto che si parla di traguardi, ma non si parla del punto di partenza, cioè il meno 65% rispetto al 2018, oggi siamo nel 2023, magari siamo già al meno 60%,
magari
e dei 5 gigawatt magari ce ne sono 4,5 già installati, cioè
programmati,
è lì che non si sa,
anche se
e si può fare bella figura, diciamo, è quello il punto, che si magari si parte da un punto per cui la bella figura viene fatta lo stesso.
E da lì il green.
Da lì è il green, il mantello elfico, insomma, un pochino, ecco.
Allora, io credo che sia abbastanza credibile che Eni si senta in un certo senso, perché Eni non c'ha nessuna voglia di pagare, come nessuna società al suo posto avrebbe voglia di pagare mezzo punto di più per ogni anno, e quindi che questi traguardi se li senta già mezzi in tasca, ci credo assolutamente, è nella logica delle cose, però c'è comunque un impegno. C'è comunque un impegno a non fallirli questi, adesso sono a metà strada, sono a tre quarti di strada, hanno già fatto il 90%, però si impegnano, soldi alla mano, marina in coperta, come si
Dindini,
dice.
Io la lascio, noi la lasciamo adesso perché dobbiamo dare la linea al GR, comunque era interessante dal punto di vista nostro capire che cos'è questo strumento che ci ha spiegato di, tra virgolette, scommesse in questo tipo di obbligazione. Ovviamente noi non suggeriamo a nessuno di comprare,
ribadiamolo, esatto, ognuno si faccia i suoi conti.
La lasciamo infatti con un messaggio di Anna che ci dice: stamattina ha cercato di imbrogliarmi il tecnico della lavatrice, ora ci provate voi. Questo è il messaggio di Anna con cui noi la congediamo. Dindini, grazie per averci spiegato questo strumento. Intanto, buona giornata. E in omaggio anche Gilberto Dindini
dalla Cena. Cosa succede?
Allora, ieri
Errata corrige, c'è puzza di errata corrige.
Ha detto un po' una castronata.
Aia, ma anche i migliori, i migliori a volte.
Allora, un ascoltatore ieri ci ha scritto segnalandoci un particolare, e quindi oggi errata corrige, peraltro significa che c'è qualcuno che ci ascolta davvero.
Esatto. Posso dire un retroscena agghiacciante di tutto questo? È che la stessa domanda l'ha fatta un altro ascoltatore su Telegram,
sì?
E io gli ho risposto, e gli ho risposto giusto.
No.
Sì. In maniera del tutto inconsapevole rispetto al fatto che fosse da dare la risposta.
Perché, no, perché non stavi ascoltando Dindini e quindi hai risposto un'altra.
Non avevo sentito, non avevo capito che Dindini stesse. Non avesse specificato questo particolare, e quindi lo specifichiamo oggi.
Quanta tensione, Dindini, qual è la castroneria che hai detto?
Allora, in effetti sì, è proprio questa la fattispecie. Nello spiegare mi sono lasciato andare.
Di cosa stavamo parlando?
Ricordiamo di cosa stavamo spiegando.
Stavamo parlando di un'obbligazione ENI su cui ho dato alcune informazioni, ho fatto qualche piccola riflessione. Ora, le riflessioni rimangono immutate, più o meno. Ma nelle informazioni mi è scivolata lì una cosa molto imprecisa, non sostanziale per come la vedo io, ma è senz'altro imprecisa, e voglio ringraziare pubblicamente l'ascoltatore e questo senso di comunità in cui ci si condividono le informazioni. Questa cosa mi piace molto.
Ci faceva grandissimi complimenti, diceva che siamo delle leggende viventi e tutto, ma c'era questo.
E tu figurati se non avessimo
lui, ma aveva ragione lui.
Allora, se non fosse
sostanzialmente
stato
Andrea, si chiama
Andrea. Grazie Andrea.
Sostanzialmente, io ieri ho dichiarato che ENI pagherà i 4,30 per ognuno dei 5 anni e poi si autoinfliggerà una penale dello 0,50 qualora non riuscisse a raggiungere gli obiettivi che nero su bianco ha fissato per questa obbligazione che ieri brillantemente Alone ci ha illustrato. Ora, ho detto, sbagliando, che lo 0,50 di penale si sarebbe riverberato su tutti i 5 anni, invece no, non è così, è uno 0,50 sull'ultima cedola, quindi adesso la spieghiamo meglio, la correggiamo. Vuol dire che l'obbligazione ENI pagherà il 4,30% minimo per ogni anno, l'ultimo anno, qualora non avesse raggiunto gli obiettivi prefissati, quel 4,30 diventerà 4,80. Questa è l'informazione corretta, e quindi prendete nota. Vi dico anche perché ho sbagliato su questo, perché ne parlavo prima con un collega, ho detto una cazzata radio popolare, ma perché gliel'hai detto? Ma io a clienti manco glielo dico di quello 0,50, tanto non lo pagheranno mai. Questa è stata, no, nel senso che e questo un altro ascoltatore, e ribadisco, mi piace questo senso di comunità e di dialogo aperto, un altro ascoltatore aveva già notato ieri che probabilmente, e anche Alone ha commentato, probabilmente questo risultato ce l'hanno già in tasca, e quella penale. Quello che interessava a me è che esistesse questo tipo di atteggiamento di penale, un atteggiamento abbastanza nuovo nel campo delle obbligazioni, di dire io con i vostri soldi voglio fare questo, se non lo faccio vi pago qualcosa di più. Ecco, questo qualcosa va un po' limitato rispetto a quello che avevo detto ieri, rimane l'atteggiamento, ma se qualcuno vuol fare quell'obbligazione sperando che falliscano gli obiettivi, sappia che il premio è più modesto. In totale l'operazione è da 1 miliardo, questa penale vale 5 milioni. 5 milioni, per dirvi, ENI l'anno scorso di utile ha fatto 3,7 miliardi. Quindi comunque fra 5 milioni e 25 milioni a loro non gli cambia assolutamente niente. È più che altro un, vogliamo anche chiamarlo un pro forma, un atteggiamento, un far vedere che si fa le cose seriamente. Ecco, questo era quello che volevo sottolineare.
Quello che ieri dicevamo, odora anche di greenwashing.
E lì ognuno fa le sue considerazioni. Senti, se è greenwashing, quindi, detto, è una cosa seria.
Detto in una riga e mezza, leggendo la mail dell'ascoltatore, l'eventuale penale dello 0,5 varrebbe solo per l'ultima cedola e non per tutte le cedole.
Splendidamente detto. Sì,
perfetto.
Giusto così.
Grazie
allora,
Dindini,
grazie.
A presto, grazie.
Ciao.
E beh, la grande correttezza.
Ciao.
La grande correttezza di Dindini. Sì.